And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Poveri, ma belli. Ma belli,
and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down.
Bom, 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 baby. Ma belli. Veri, che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Eccoci qua, pre-sabato, buongiorno a tutti, poveri ma belli.
Buongiorno, e qua sì, si festeggia l'arrivo del weekend, il periodo in cui si sta in tuta senza dover rendere conto a nessuno. A parte che c'è qualcuno che viene vestito male anche ad altre occasioni, in tuta al lavoro, con i pantaloni sporchi alle cerimonie, vabbè.
Vogliamo parlare? Vogliamo...
No, è che stavamo rinvangando, litigando un episodio del passato in cui, secondo me, di smacchione...
E tu rappresenti la borghesia.
Ha voluto fare il di più.
Tu sei un borghese dentro.
Sì, sì, certo.
Invece io sono un ribelle.
Poi lo chiederemo a Pier Felice, chi aveva ragione.
Rebel Inside.
Sì, a 30 anni, vestito come un 14enne. Tra l'altro a 30, quindi vuol dire 20 anni fa.
Forever Young.
Sì, certo.
Hashtag. Sì, tu non sai neanche cosa vuol dire. Hashtag. Sì. Vecchio boomer.
Va, chiudi il cancelletto, va.
Buongiorno, buongiorno. Io lo so che là fuori ci sono dei ribelli, dei punk come me, delle persone street boy.
Dopo i 22 anni siete patetici.
Che cretino.
Infatti Sid Vicious è morto a quell'età lì.
Ho capito. Io
è morto perché non aveva altri vestiti, ha preferito morire.
Ok, io ho perso l'occasione, ok? A 22 anni? Vabbè, a 27. Vabbè, quanti anni aveva Sid Vicious?
No, ne aveva meno di... Ma...
Non è Club 24?
No, era più giovane. Adesso controlliamo. Secondo me 24?
Forse 22, come dicevi tu. Non lo so. Vabbè, poi c'è anche gente che lavora il sabato e la domenica. Ci dice giustamente...
22. Anzi, ma manco compiuti 22.
Maronna. Poretto. E Ruben, poretto anche tu che lavora il sabato e la domenica, ma sappi che ti saremo... vicini,
molto molto vicini,
capita anche a noi
sui nostri divani in tuta mentre mangiamo bomboloni alla crema.
Io giocherò Starfield dalle 18 di questa sera alla mezzanotte di domenica.
Beh, com'è che si chiama quella sindrome lì per cui muoiono in Corea?
Quelli mentre giocano, non mi ricordo.
Ditecelo per favore su Telegram al 331-6214013.
Sarà Gameaholic.
No. Ma c'è proprio un nome.
Vabbè.
Quella sindrome lì.
Allora, oggi è una puntata decisamente spartiacque.
Sì.
Decisamente.
Spartisce le acque con altre puntate spartiacque. Nel senso, pucciata in un brodo di spartimento acque.
Sì, un brodo primordiale da cui escono quei disgustosi pescioni con le braccia al posto delle pinne. E ciac, 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 arrivano sulla Terra e poi diventano Homo sapiens.
Sì, e distruggono il pianeta.
Sì. E uccidono. Stavo leggendo proprio pochi minuti fa la storia del leone del Nord Africa, che era un leonone che aveva la criniera un po' più scura dei leononi che conosciamo.
Nel Neolitico, però.
No, c'era nel 1000.
No, allora, l'anno 1000 c'era ancora.
È morto l'ultimo intorno al 1958, perché è stato fotografato uno degli ultimi esemplari in Nord Africa durante una non mi ricordo che battaglia. Per caso è stato fotografato e stavo vedendo sta foto e praticamente ha iniziato a estinguersi con i romani che andavano a prendere sti leoni per il Colosseo, poi hanno continuato a farlo estinguere.
Estinguere, non è male.
L'impero ottomano, cioè prima i bizantini, poi gli ottomani, poi sono arrivati i colonialisti che si divertivano a sparargli in faccia. E poi è stato ucciso durante una battaglia, l'ultimo, forse,
cioè,
non lo so.
Non contenti di spararsi tra di loro, hanno sparato anche al leone.
E quindi poi lo chiediamo a Ceci.
Che merde. Comunque ci dicono che si dice Ikikimori.
Ma no, quello è Ikikomori. Ikikomori. È un'altra cosa.
Cos'è?
Quello che sta chiuso in casa. Noi stavamo
parlando io parlavo di quello. Ah. Però, è chiuso in casa a giocare.
No, ma sai che ci sono quelli che lo fanno proprio di professione, che stanno dentro le batterie per 24 ore, giocano idratandosi con flebo per guadagnare soldi e poi qualcuno ogni tanto ci
lascia le penne, ma per una questione di performance, di agonismo,
sì.
Non di Ikikomori.
No, sono due robe diverse.
Ma scusa, l'Ikikomori non prevede anche il gioco alla PlayStation, eccetera?
Beh sì, però non più che altro è paura dell'esterno.
E nasce da lì, non sì. Per la passione
non
per il videogame.
Non necessariamente.
Ok.
Intanto c'è la nostra amica sdraiata sui sistemi di riposo su Sky. Ma Alone, è arrivato il momento, uno dei momenti principali della puntata di oggi. Ossia il momento in cui vi presentiamo una delle cose di oggi con un trailer.
Un trailer che volevamo in realtà mandare ieri, sì. Ma non era ancora pronto.
E quindi...
Quindi va oggi.
Quanta protervia, Gonzalo. Non ti smentisci mai.
Cos'è successo nella fazenda del signor Juan Latifondi? E chi è quell'osco capibara? Chi è stato a compiere l'imponderabile?
Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato, alla fine è successo.
Forse non tornerà più la quiete sulla villa in Marmorosa del signor possidente, benestante, ricco, abbiente Juan Latifondi.
Mala suerte è in agguato.
Alone, sì. Insomma, sei capito, eh?
Pin, pun, pan, torna Piantagioni, la terza stagione, attesissima!
Tra le più attese.
Allora, abbiamo avuto dei contatti con Oltreoceano, c'è un cartello di TV via cavo,
sì.
Ce n'è una anche di telefono senza fili. Che vuole accaparrarsi i diritti di Piantagioni.
A confine tra Uruguay e Paraguay, che non ricordo se confinano.
Confinano. E il confine si chiama Tanti Guai.
Esatto, con Paperino.
E abbiamo incaricato i nostri advisors, no, i nostri, come si chiamano gli avvocati? I nostri attorneys, di vedere un attimo quali sono le proposte e vi faremo sapere. Forse... potrà esserci una trasposizione in piattaforma di Piantagioni.
Vi aggiorneremo mentre aggiorneremo anche i nostri conti in banca. E proviamo invece ad aggiornare i conti in banca della radio grazie a un artista che si è detto disponibile a fare un ulteriore abbonamento oltre a quello che già ha, se qui a Poveri ma Belli, ma anche in altre trasmissioni di Radio Popolare, dovesse andare in onda uno dei suoi pezzi del nuovo album. Alone, sto parlando di Magico Maggio.
Ah, Magico Maggio, grandissimo. Allora, ricordiamo chi è Magico Maggio. È un artista di caratura interprovinciale, quindi diciamo che viaggia sul nostro livello di stars e subcelebrità interprovinciali. Artista musicale che autoproduce i suoi pezzi, un polistrumentista, cantautore, cantante.
Non male, insomma,
molto no. Valido. Con una debolezza, una tara, una follia.
Che paga un abbonamento ogni volta che mandiamo in onda un suo pezzo.
Ecco, a noi ci ha ingolosito questa cosa. Il punto è che poi lui è un po' distratto e non si accorge sempre.
No, gli ho mandato un'email prima della trasmissione, ho detto va che mandiamo in onda un tuo pezzo, fai
la. Noi avevamo mandato due volte, lui ci ha mandato una lettera leggermente lamentatoria, dicendo che non lo caghiamo, invece non è vero, l'avevamo mandato già due volte, quindi tu hai fatto un abbonamento, anzi una tessera hai fatto. Insomma, sei indietro di una tessera e mezza, ecco.
Più quella di oggi, sono tre.
Fra l'altro, sono arrivate le nuove tessere del 2024, ve lo diciamo in anteprima. Quindi aspettatevi che parta una furiosa campagna di tesseramento.
Magari non oggi.
Ma presto. Ecco, Magico Maggio potresti essere l'apripista di queste nuove tessere.
270 euro, potrebbe farne una a 270.
Guarda,
euro.
Noi ci accontentiamo che faccia delle tessere. Okay. La tessera parte da 20 euro in su. La media delle tessere che abbiamo raccolto negli ultimi anni è 30 euro. Vi siete naturalmente attestati sui 30 più o meno. Sapete che ci piace raccontarvi in maniera trasparente quello che succede dietro le quinte. Questo è quello che è successo, quindi Magico Maggio, vuoi sparare, mandiamo tre pezzi, ti fai tre tessere,
esatto,
da 30 luna e ti spari, oppure a sto punto fai un abbonamento intero da 90. Quindi diciamo la debolezza di Magico Maggio è proprio questa, ha fatto il passo più lungo della gamba, ha promesso un contributo ogni volta che mandiamo in onda un suo brano e noi ci siamo fatti ingolosire.
Sappi che abbiamo già usato e mandato copia della tua lettera agli avvocati di Radio Popolare e quindi sei comunque in un cul-de-sac legale. Mandiamo un tuo pezzo, il pezzo si intitola Trincea. È un primo ascolto, anche per quanto ci riguarda. Magari è un insieme di bestemmie incredibili.
La luna fa la corona e si traveste da lampadina, il cuore vola, vola fino a voi, non so come state, non so più dove siete. Immaginarvi ancora insieme, abbracciati in corridoio, quando suona la sirena, o al sicuro dalla zia in Ungheria, da questa fossa di sangue e fango. Vedo le fiaccole nel cielo ed ho paura di dove possano cadere. Poi il ghiaccio sul fucile mi richiama alla mia pena. Mi aspetto l'ordalia dell'artiglieria. So che ancora verrà giorno per dirti che ti amo, avrai vestito rosso che mi piace. Andremo in piazza alla gran festa e ai ragazzi doneremo un cane e lo chiameremo Pace.
È un grande inno alla pace, un grande inno alla
grande,
pace.
Grande, yes. Capolavoro, bella, bellissimo, dice Nina.
Bellissimo. Dura 2 minuti, sì, ma è così intensa che sembra che ne duri 18.
Sì, anche 19.
Sì. Sì. Allora, grazie Magico Maggio per i prossimi 3 abbonamenti che sottoscriverai. E complimenti, complimenti. Ricordiamo il nome dell'album, che si chiama... Magico Maggio.
No, non si chiama Magico Maggio.
Non si chiama Magico, sì, Magico Maggio, una cosa del genere.
Abbiamo delle copie. Allora,
lasciata di là.
Ne mettiamo in palio una?
Mettiamone in palio una, dai, dai, il primo fan di Magico Maggio.
No,
che
allora, la prima tessera. Facciamo il pretesseramento.
Sì.
Facciamo così. La prima tessera che fate e ci mandate lo screenshot,
sì,
andando su radiopopolare.it. Soprattutto voi che non avete fatto l'abbonamento durante l'abbonaggio, perché siete dei pezzentoni e quindi giustamente ascoltate Poveri ma Belli, potete fare la tessera da 20 euro in su. Alla prima tessera che ci arriva adesso, da qui alle 14.00, al numero di Telegram o SMS, insomma ci mandate uno screenshot, o via mail, scusate, quindi o Telegram 331-621-4013 o mail diretta @popolarenetwork.it, avete il CD di Magico Maggio.
Potete anche, se non lo volete, scrivere che fate la tessera e non volete il CD.
Esatto, e allora passa alla tessera dopo, mandateci lo screenshot, sì.
Allora, forse è arrivato il momento di immergerci nella nuova stagione di Piantagioni, terza stagione di Piantagioni, primo episodio che, lo diciamo subito, fa parte di la trilogia del luppolo.
Esattamente, questa è la prima parte, comunque noi strizziamo sempre l'occhio al mercato, quindi si tratta di 3 puntate unite tra di loro, ma che hanno senso anche se ascoltate singolarmente.
Ah no, questo
è il trailer.
Questo è il trailer, scusa, ero rimasto ancora sul trailer. Dicevamo, la trilogia parte così.
Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
È una radiosa mattina d'autunno nella piantagione del benestante signor Juan Latifondi. Dopo un lungo periodo di riflessioni filosofiche e tozium, il vulcanico possidente terriero è pronto a disegnare nuovi panorami nell'ambito dell'estetica più moderna.
Gonzalo, il mio nuovo stile di vita mi vuole già in piedi appena dopo le 11. Presto! Colazione a base di panini al pastrami e pulled pork e una caraffa di kombucha macchiata con latte di cammella.
Provvedo subito, signor. Ma mi permetta una domanda. Cosa sono queste richieste? Quale direzione ha preso la sua Weltanschauung durante il suo periodo blu?
Lascia stare le automobili tedesche, piuttosto datti da fare! Pettinami baffi a manubrio, stirami le bretelle e gonfia le ruote della mia scatto fisso!
Ma signor, da quello che mi ordina sembra che lei sia finito nel gorgo di un classico stilema hipster. È una moda superata da almeno una dozzina d'anni, secondo le riviste più alla page.
Quanta protervia, Gonzalo. Non ti smentisci mai. Non ti è servita a nulla la pausa sabbatica del tuo padrone? Con quei 4 luridi stracci sempre uguali che hai addosso. Cosa vuoi sapere tu di moda e tendenze? Guarda piuttosto l'energia cristallina sprigionata dallo sguardo visionario del tuo benefattore. Sembra proprio che ne abbia sfornata una delle sue.
Gonzalo, ho una brillante idea! Da oggi chiamami Mastro Birraio, signor Commodoro Juan Latifondi, Ho deciso di fondare un birrificio artigianale con annesso brewpub.
Signor, l'idea potrebbe anche essere apprezzabile, ma occorrono studi approfonditi di chimica e biologia, oltre alla conoscenza del Rheinheitsgebot. E poi non le sembra così di sublimare lo stereotipo del damerino?
Oh, basta, Gonzalo. Assembla l'attrezzatura, gli ingredienti e tirati su le maniche. È il momento della cotta.
Ecco qua la mia famosa ricetta segreta della IPA. Acqua della palude, mais in scatola, scorze di ananasso e un losco capibara a mollo nel fermentatore, così l'aroma sarà più pungente. Mescola tutto col cucchiaione, Gonzalo, e fai in fretta, qua vogliamo assaggiare questo nettare degli dèi.
Signor, mi permetto di darle dei suggerimenti. D'altro canto ho una laurea in brassicologia e PhD in luppolistica avanzata. Userei del malto Carapils, del luppolo Challenger, e per un buon ammostamento sarei su un pH di 5,3. Sentirà poi la potenza maricante al palato, ci attesteremo su un IBU non inferiore a 64,5.
Complimenti, Gonzalo. E dove sarebbero i tuoi attestati? Appesi alle sudice pareti della tua baracca? Chi si loda, si imbroda. Lascia che il silos ribolla al ritmo delle sinapsi padronali. Ma la mala suerte è in agguato. Il capibara giocherellone a mollo nella cotta si diverte a sperimentare l'arte dell'apnea e tappa la valvola di sfogo. La temperatura sale vertiginosamente. Siamo a un passo dall'esplosione. Il contado ne approfitta, apre la porta del brew pub e scappa. E tu, Gonzalo, cosa farai? Lascerai andare in malora la creazione del tuo mecenate o rinuncerai all'agognata libertà?
Oh no, il padrone è in grave pericolo di muerte! Non posso permettere che il birrificio fallisca ancora prima di nascere! Impedirò la catastrofe bevendo il mosto bollente in eccesso!
Che abilità, che perizia! La birra schiumante scorre a galloni nel gargarozzo del servo fortunato. Oggi la sorte gli arride. È il primo ad assaggiare la bevanda Game Changer nella storia brassicola internazionale. E il rischio di esplosione catastrofica è scongiurato.
Gonzalo, ubriacone che non sei altro, smetti di bere la mia birra a sbafo. Credi forse che non abbia tutto sotto controllo? Per ogni pinta bevuta sono 10 foglie di banano da lucidare. E adesso prepara l'imbottigliatrice. Ho appena disegnato personalmente le etichette. Si chiamerà Capibirra.
Me ne occupo subito, signor. Oggi è andata così, ma un giorno Gonzalo sarà libero, libero, libero!
La quiete torna a regnare sulla fazenda del mastro birraio Comodoro Juan Latifondi, ma è presto per festeggiare. L'impresa agroalimentare più innovativa delle piantagioni deve affrontare una nuova sfida. La temuta visita degli ispettori dell'ufficio igiene pubblica, fissata per la settimana successiva.
Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
Quella di fondi ce l'ha segnato e per lo capibara avrebbe stato.
Quella di fondi c'è solo quella di fondi.
The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants. And brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks.
Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them.
arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design.
Vabbè, questo era semplicemente un piccolo divertissement, non è una citazione colta.
Ma noi intellettuali siamo così, Siamo delle persone imprevedibili.
E volevamo un po' ricordare l'amico Frank Zappa, del quale, peraltro, io avevo in casa, forse l'avevo già raccontato,
No. Non lo
casa,
so, forse sì.
In casa da piccolo avevamo questo quadro di Frank Zappa che cagava sul cesso.
Ah, famoso.
Sì, ed era... io da piccolo infatti pensavo fosse un amico di famiglia. Invece poi ho scoperto che...
Era
no.
Frank Zappa. Era un po' come un amico di famiglia.
Era come un amico di famiglia. Allora, sono entrate in studio, l'abbiamo messo Muffin Man anche perché c'era un ascoltatore, Mauro, che diceva che questa puntata di Piantagioni Spartiacque...
Marco.
Gli ricordava Muffin Man di Frank Zappa. Puntata, devo dire, a 5 stelle, cioè,
Autoassegnando.
Vabbè,
tutti si autoassegnano 5 stelle in questo paese,
ovviamente,
quindi figurati,
ovviamente.
Perché noi no.
Perfino i partiti politici.
Ragazzi,
allora,
dovete
stagiste.
Capire che vi diamo la parola noi, che siamo dei patriarchi, nonché vostri tutor.
Non avete ancora capito che la radio funziona con una regia che decide il ritmo quando le persone devono parlare. Parlate.
Buongiorno.
No, adesso non parlo più, non lo faccio più.
Fanno le ribelli.
Ovviamente.
Ciao allora. Federica, ciao Chiara, buongiorno.
Chiara Romano, Federica Bertozzi, buongiorno.
Buongiorno.
In rappresentanza anche di Lara Melchionda, oggi che non c'è perché aveva un giorno di riposo.
Hai capito, sì. Stagiste, anche sì. I riposi.
Vabbè, siamo dei tutor molto di manica larga.
Come
oggi
umano lei.
Festeggiamo la vostra festa. La festa degli stagismi.
Pensavo del disagio.
No, ma quello è tutti i giorni.
Quello lo viviamo anche noi. Allora, il 10 novembre.
10 novembre, festa dello stagismo. Come,
che bello.
Come pensate di festeggiare? Avete portato i pasticcini?
Come ci ho mangiato?
No.
Non avete portato i pasticcini? Molto male. Molto male.
Non ho avuto letteralmente tempo.
Le bollicine le avete portate?
Sì,
per,
vabbè.
Per sciabolare.
Se vuole faccio adesso. Se vuole faccio adesso le bollicine.
Tra l'altro dopo tu no, vai a casa, ti cambi d'abito, torni qua con la sciabola.
La sciabola per sciabolare. Zang! Hai mai sciabolato, Disma?
Guarda, tutte le sere quando torno a casa. Cioè, ho una e uno stagista che mi porta tutte le sere.
Uno ti porta la sciabola, l'altro la bottiglia.
Ma
tu,
si veste da Sandokan.
Nudi.
Si veste da Sandokan. Nudi.
Sì, con dei vestiti con gli abiti tradizionali di una tribù di Papua Nuova Guinea.
Con una striga.
Con un astuccio, diciamo.
Vabbè. Stavamo dicendo, giornata, auguri!
Evviva! Allora, vi siete felici la vostra festa? Come vi hanno trattato i colleghi oggi? Vi hanno fatto gli auguri,
credo,
complimenti?
Credo che non lo sappiano neanche.
Avete avuto
non
giù...
lo sanno.
No, ma non è stato messo giù? No, per forza, perché tappeto, nessuno poteva mettere giù il tappeto.
Perché non
c'era
nessuno
rosso,
stagista.
Non c'era nessuno stagista. Non c'era...
Pensavo perché non c'è il tappeto.
No, il tappeto c'è, ma non c'era nessuno a metterlo.
Tocca
perché
a me, sono l'ultima stagista.
No, è la tua giornata oggi.
Oggi siete tutte uguali. Da domani comunque torni
oggi
subordinata, Federica.
Di folli, capito? Tutto al contrario.
Domani sì. È sabato, non si lavora domani.
Anche se
è...
devo dire che le nostre stagiste sono delle impenitenti staccanoviste. Sì. Cioè, devi mandarle a casa dicendo è finito l'orario, basta, vai via.
Allora, Federica, hai il quadernino degli appunti?
Sì, ma...
Vuoi citarmi? Perché ieri le stavo dicendo delle frasi e prendeva appunti. Una scena... eccezionale.
Beh, possiamo fare a questo punto una pagina Facebook, no? Tipo le frasi di Osho, le frasi di Disma,
ma, no, allora,
gli aforismi.
Guarda che lui scrive haiku,
scritti tre.
Io direi che dato che ormai mancano tre paginette, ormai lo finisco e poi lo lascio in
radio. Allora, lo possiamo esporre poi.
Come si meglio.
Sì.
Allora, se ti chiederei di citare la mia frase sulla vita e il lavoro, se l'hai segnata. Cosa hai trovata?
Sì.
Mamma. Aspetta. Mettiamo una musica.
Vogliamo una musica?
Mettiamo una musica e consiglierai a casa di stare tutti seduti, comodi, possibilmente in poltrona.
Una musica un po' drammatica.
O sdraiarsi anche, sì.
pensa a sorridere e a essere felice. Il lavoro viene dopo.
Che frase eccezionale.
Che maestro di vita.
Che frase eccezionale.
Sono finito.
Ah, non sei...
Disma Dylan Pestalozza.
Grazie.
Guarda, sei veramente un maestro di vita. Quindi là fuori, se volete fare degli stage di vita,
sì,
potete, potete mandare il curriculum a poverimabelli@radiopopolare.it.
Vuoi citare altre frasi che hai sentito da colleghi?
No, meglio di no, grazie. No, no.
Quelle per la quali Cecilia ti sgrida.
Esatto, esatto.
Basta, basta.
Allora,
quelle entrano e escono da un orecchio, non vengono.
Ah, non vengono immortalate.
Brava.
Ah, okay. Anche perché ci vorrebbe un manuale, cioè non, questo quadernino non basterebbe.
No.
Vabbè, e quindi come festeggiate? Niente.
Non fate.
Ma che festa devi fare?
Beh,
è sempre ieri... buona una cosina per festeggiare.
Ieri,
dai.
Abbiamo offerto loro una pizza.
Ecco, sì. Quindi dai, esatto. Abbiamo già festeggiato. Va esatto, bene così, esatto. A posto.
Virgolette, abbiamo chiuse virgolette.
Alone, hai
sì, certo.
Dovevo dare il 40%, sì. Dato che io sono tutor di una e tu di due,
sì.
E tu mi hai detto, lascia stare, ci penso io.
Sì, in realtà allora sarebbe il 33%, ma sì, ma ho detto poi a un certo punto, lascia stare, ci penso io. Perché...
Anche perché io e Federica abbiamo mangiato delle pizze più mise. La marinara abbiamo. Lei no. Addirittura senza aglio.
Però è vostra scelta.
Ma perché si è quando una volta seduta sotto il tavolo ha smesso i panni di Federica e ha vestito quelli di pomodorone. E quindi ha mangiato la pizza con solo pomodoro.
Guarda. Ma io a casa la mangio solo così.
Ah, tu la mangi comunque così? Senza
mozzarella?
Ma io
non ho capito, è per gusto o...
No, per anche per gusto. Cioè non sono, no, non ho nessuna allergia. L'unica allergia alimentare che ho è le fragole.
Aia no, che sfiga.
Ah, vabbè,
è l'unica che ho.
Quindi non le coltivi.
No.
Allora, pubblico in questo momento pomodorona con pizza al pomodoro.
Ah, sul gruppo di Facebook di Poveri Mabelli, è vero, perché c'è una foto che la ritrae.
Esatto. Però mentre... no, è solo di gusto, cioè non c'è nessuna intolleranza.
Vorrei giudicarti per questa cosa.
Chiara, non puoi perché hai preso speck e zola.
Beh, tanta roba,
scusa. Molta roba, sì, infatti grazie per avermene... lasciate una fetta perché la mia pizza al tonno era troppo poca per la mia fame atavica di pizza.
Ma allora io devo dire che non mi aspettavo che sarebbe stata completamente ricoperta di speck. Io pensavo due fettine.
Sì. No,
è generoso l'artigiano.
Qui dall'artigiano della vera pizza napoletana noi otteniamo il meglio a un prezzo fra l'altro stracciato. Quindi
l'abbondanza.
Che mi ha permesso di offrire la pizza a tutti facendo anche un figura.
Una figura eccelsa. Sì. Allora, Federica e Chiara, parliamo di sostanza. Che cosa avete imparato da dei maestri come noi in questo periodo? Festeggiamo raccontando insomma tutto ciò che vi abbiamo insegnato.
Oggi Chiara ha imparato una cosa, a incorporare i video di YouTube dentro gli articoli sul sito.
È vero, sì, è vero, è vero.
Federica questa mattina ha proposto delle scalette e ha ricevuto un feedback. Vuoi raccontare quello che hai appreso?
Il feedback è stato un no deciso, un no sgarbato o un un invettiva personale.
Oggi si vede che siamo nel weekend,
oggi è pre-weekend,
quindi
tutti
dai,
buoni?
Era molto buono. Molto, si è addolcito.
Cosa hai avuto degli apprezzamenti?
Sì, addirittura mi ha mandato una mail anche, mi è arrivata una mail stamattina di Mauro il tirannosauro.
Ah.
Oh, davvero?
Esatto, la nostra love story continua.
Certo, ha detto I miss you. Ah! Così, con le ditine.
Povero Mauro.
Sì.
Povero Mauro.
Ma cosa?
Dopo lo sentiamo. Allora, eccolo qua. Eccolo. Allora, vi ringraziamo. Tanti auguri. Potete tornare alle vostre scrivanie.
Ok, fuori dalle palle adesso, va bene.
La festa è finita.
Eh sì, adesso tornate al duro lavoro, alla miniera, ma domani è weekend e quindi...
Vai al Games, Sala Madonna...
È tra qualche settimana.
Vai?
Domani... Allora, non lo so.
Lei lo sa quando è?
La Milano Games Week. Non è il... È il
26, 27, 28, se non mi sbaglio. Non lo so.
Non lo sai.
Perché non posso criticare,
che cosa?
La fiera.
Critica tutto, la criticona.
È vero, la fiera posso criticarla.
Ma dov'è?
Quella di Ro. Non ci...
Ma va, critica, figurati.
Costa un sacco e da qualche anno è piena di normi.
di
normies,
la gente normale, la gente,
non i nerd,
la gente che
capisci?
Va in fiera e non sa neanche chi è Naruto.
Vabbè, ma
beh,
dai,
capisci,
cioè...
i nerd fanno lobby.
No, noi non facciamo gatekeeping, noi siamo sempre disponibili a introdurvi a tutte le opere che volete. Però non venite in fiera a insultare i cosplayer dicendogli che sono perché è capitato
buffi,
questo, sì.
Beh, cioè, comunque è diritto di parola.
Ma anche no.
Allora, lunedì vieni per piacere vestita in cosplay.
No, sì, ma... così mi puoi prendere in giro di più.
Esatto, perché non saremo in un ambito di fiera e quindi avrò diritto di prenderti in giro.
Ma per piacere.
Esatto, hai mai fatto cosplaying?
Qualcosa, sì.
Di chi? Ma vuoi dirlo?
Però,
vuoi mantenere il segreto?
Ma voi mi volete prendere in giro?
No, ma
quindi...
tu devi sapere
no,
che
figurati,
in Italia...
Sono i tuoi tutor.
In Italia credo che siamo stati tra i primi in assoluto a parlare di cosplay.
Beh, non il Giappone, penso il Giappone prima.
No, in Italia.
Italia noi.
Ah, voi.
Noi due
proprio. Noi due.
Cioè anche in che contesto?
In onda, tipo nel...
Primi 2000. 2000
sì. Ma dicendo cosa?
No, andando alle fiere e raccontandole.
Un fenomeno che non conosceva nessuno e che adesso conoscono.
Sì, fra l'altro quando queste fiere si svolgevano in posticini microscopici, tipo ti ricordi in alberghi?
Sì, io andavo all'albergo che c'è in Garibaldi, non mi ricordo come si chiama.
Sì, anch'io sono stato un paio di volte, ci siamo avvicendati.
Sì, sì. E vabbè, senti, allora ci vediamo lunedì.
Sì.
Grazie girls. Ciao.
Prezioso lavoro delle girls di Poveri Ma Belly.
Che democratico.
E non solo, perché stiamo parlando anche della redazione digitale, che si avvale fortunatamente
sempre delle stesse
di menti fresche. No, ma altrimenti noi vecchi non avremmo modo di avere,
certo, di stare a gamba all'aria,
guardare le novità che si affacciano nel mondo dell'informazione, certo. Stare gambe, ovviamente,
ovviamente.
Sui nostri triclini.
Ci ascoltiamo un brano tra i più noti nella playlist di Poveri Ma Belli.
E nel frattempo, mentre mandiamo una canzone molto nota, leggiamo fuori onda il Telegram che ci ha mandato il messaggio su Telegram di Dario, che secondo me butta lì un'idea bellissima.
Geniale.
Sì.
Enola Gay.
Vabbè.
Yeah.
Lola Gay, che al contrario di quello che pensano molti nostri ascoltatori, di un'ignoranza abissale, non è un maschio alfa cis etero che fa dello shaming di genere, ma invece è una canzone che racconta uno dei momenti più tragici della storia dell'umanità, con una visione pacifista come la nostra.
L'Enola Gay era l'aereo che sganciò la prima bomba atomica, la prima e la non, purtroppo non ultima, su Hiroshima. O Hiroshima, come si dice?
Ognuno lo dice come
l'italiano è uguale.
Cuore,
in giapponese come si dice?
Hiroshima.
In giapponese?
Hi.
Ma non è vero! Non dire cazzate! Ma non è assolutamente vero.
Hi Ro.
Hi
Shai Mai.
Shai Mai. Sì, torniamo dopo il GR. Oggi attenzione, perché a fare il GR c'è Maionai.
No, allora non diamogli la linea.
No, dai, prima è entrato anche apprezzando la canzone, è continuato a entrare a prendere
sta entrando anche adesso.
Entra anche qua, sì. Perché volevi?
Fai qua il GR.
Fai qua il GR.
Vai.
Perché volevi le salviette umidificate?
Dobbiamo fare come i vecchi tempi in cui io parlavo con voi prima del GR.
Certo,
non ho la sigla però del GR.
No, metti dopo novantesimo minuto. Non ce l'hai novantesimo minuto?
Stiamo già sforando. Stiamo sforando.
Allora, con le salviette ho pulito la scrivania, perché si fa sempre.
Sì.
Tu non pulisci il studio prima?
Ma che per di giorno?
Dai Luigi, che
ciao!
Sta aspettando la pubblicità.
Oggi abbiamo voluto così mettere in luce tutta la nostra, insomma, parte più intellettuale, Alone, tra la musica, tra il dare spazio alle stagiste, con insomma questa capacità nostra di riuscire a farle emergere. E questo è un
pezzo... suono disturbante. Che cavolo è?
Stavo spiegando che è la nostra capacità di mettere in luce il nostro essere intellettuale.
Sì, figurati se non fossimo capaci.
Ah,
sarebbero unghie sulle lavagne.
Allora,
oggi si torna a parlare della nostra arte preferita.
Arte equestre. Vai più a cavallo.
No, non sono più andato. Potrei tornare, in effetti. Però è stancantissimo.
Lo so.
Più che altro ti fanno un male le ginocchia, se non sei abituato. Mamma mia.
Ma giocavi a polo, no? Eri un grande centravanti di polo.
Sì, insieme a Ralph Lauren. Sì. A Sofia Ralph Lauren.
Diamo il benvenuto alla nostra professoressa Roberta, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati, vedo che evviva. Siete sempre in forma.
Sempre, facciamo questa, appunto siamo dati a questa industrial noise music, in modo tale da poter introdurre meglio, il sonetto che andremo ad analizzare oggi.
Esatto. Parliamo di Cecco, professoressa, parliamo del Cecco, a Cecco Angiolieri, che insomma... è noto per essere una persona di Siena.
Sì, sì. Per mangiare il pane sciocco.
Sì, il pan forte.
Così metto alla prova il tuo toscano con la lettura.
Sì, Disma, questo va letto da te in toscano.
Allora, però arriviamoci per pezzi. Allora, ci spieghi, ci inquadri il poeta.
Ragazzi, mi sento malissimo, cioè sono dei disturbi tremendi.
No, sentiamo molto bene.
Noi sentiamo bene. Okay. Allora, ci riproviamo.
Adesso ok.
Allora, prof, sempre nel solco del nostro arricchimento culturale, per insomma non sfigurare, oggi ci racconterà, intanto ci inquadri il poeta, Cecco Angelieri. Chi è?
Allora, adesso facciamo un bel passo indietro rispetto alla volta scorsa, di cui abbiamo parlato con i Pascoli, eravamo insomma nell'Ottocento, qui invece siamo nel 200, fine 1200, inizio 1300, quindi siamo agli albori della poesia italiana, della letteratura italiana. Allora, chi era Cecco Angiolieri? Beh, intanto è appunto un poeta toscano, che le notizie biografiche non sono sicurissime, anche perché visto il tempo che è passato, insomma, non, è abbastanza normale che ci siano delle imprecisioni. È sicuramente vissuto a Siena, nasce nel 1260 circa e muore circa nel 1310, perché appunto le date non sono mai molto certe. Ed è un contemporaneo di Dante, è un contemporaneo di Dante, però con insomma il suo poetare è completamente differente dal sommo. Intanto è, dunque, diciamo che viene da una famiglia abbastanza benestante, il padre era un banchiere, facile in quel periodo, visto che i banchieri nascono in quel periodo proprio in Toscana, e una famiglia di politicamente schierata con i Guelfi, siamo nel periodo famoso in cui ci sono i Guelfi, che sono coloro che parteggiano per il Papa, che si diciamo che entrano in conflitto con i Ghibellini, che invece è la fazione che difende l'imperatore. E Papa Imperatore, come vedremo, poi ritorneranno anche nel nostro sonetto. E comunque è un personaggio abbastanza discusso, perché viene un po' considerato come un poeta maledetto, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, è un poeta maledetto antilitteram, diciamo, perché aveva delle sue idee molto un po' anarchiche, un carattere irrequieto, sperpera i beni di famiglia, come dice lui stesso, lui amava giocare ai dadi, amava frequentare le taverne, amava divertirsi con le donne e tra l'altro conosce anche insomma il carcere, viene perseguitato, insomma, giustamente, insomma, viene colpito, punito, perché in alcune circostanze, per esempio, si allontanava dal campo della battaglia dove era coinvolto, perché tra l'altro, appunto, beccava, come in quel periodo
durante la battaglia si nascondeva e lo beccavano e lo incarceravano, così
più o meno, no,
nemmeno
si
disertore,
si allontanava,
vero?
Senza permesso, ecco, diciamo così. E quindi poi a un certo punto viene anche allontanato dalla città di Siena, era facile in quel periodo che venissero messi al bando. E insomma, comunque sperpera la vita e muore anche in miseria alla fine, perché insomma quella dei soldi è una delle sue più grandi uno dei suoi più grandi problemi, perché da una parte lui amava giocare, ma il padre era un po' avaro, probabilmente insomma ci teneva.
Cosa giocava? Al bingo? Cos'è che giocava?
ai dadi, lui amava, sì, fondamentalmente lui dice che appunto amava giocare.
Classicista,
ai
diciamo,
dadi.
Sì.
E quindi gli aveva dato un daspo da Siena.
Sì. Vabbè, ma in quel periodo, guardate che anche Dante è stato allontanato dalla sua città, quindi era abbastanza facile che quelli non ben voluti venissero allontanati.
È un Dante che non ce l'ha fatta, ci chiedono?
Era completamente diverso, anche perché lui è considerato il miglior rappresentante della poesia comica toscana. Nello stesso periodo, ricordiamo, vi ricordo, tanto sicuramente ve lo ricorderete, In Toscana, insomma, c'è lo stellovismo, no? C'è Dante e i suoi compari, insomma, iniziano questo nuovo genere poetico, che è quello dello stil novo, e lui scrive, Cecco, scrive proprio sonetti facendo proprio una parodia di questo dolce stil novo, quindi non ci teneva a imitare stil monista, assolutamente, anzi si propone come proprio il contrario di quel modo di interpretare l'amore, perché invece che l'amore così, l'amore angelicato, la donna angelicata del dolce stil novo, lui invece canta, semmai una donna, cioè un amore molto sensuale, una donna più maliziosa, e per cui insomma l'amore di cui lui parla è un amore carnale, non tanto come si può dire idealizzato, ecco, non poteva essere quello di Dante nei confronti di Beatrice. Per cui la sua poesia che si propone con un linguaggio anche molto popolare, basso, con termini quotidiani, si contrappone proprio per l'appunto con invece lo stile più alto del dolce stil novo. Per cui non è uno Dante che non ce l'ha fatta, poi non interessava neanche assomigliare a Dante.
Senti, mettiamo i puntini sulle i, ce lo chiedono in molti. Quando parliamo di Dante, parliamo non del figlio di Toni Gorgonzola, ma
Dante Alighieri,
Gorgonzola.
Ecco, professoressa, andiamo alla lettura della poesia. Lei preferisce la versione del Marti, noto critico e italianista e latinologo, oppure del il compagno Contini, o quella di Maurizio Vitale, filologo italiano, oppure quella in italiano? Quale versione preferisce?
No, in italiano, quella scritta da lui, ma direi letta da Bismo Bestalozzi.
No, ma sì, ma quella curata da chi? Dal Marti, dal Vitale?
Curata cosa? Un sonetto? Ma leggi, Bisma, ma basta.
Ci sono varie versioni. Traduzioni, traduzioni da
È la critica che
non
è
sono traduzioni,
da
sono critici le
critiche quelle. Mamma mia.
Allora, la leggiamo in italiano, quindi. Non
vuoi fare una strofa per uno?
In volgare toscano.
Allora, si fosse ardere, non se fosse... Ok, allora, si fosse fuoco, arderei... Ah, la vuole in toscano. Si fosse fuoco, arderei il mondo. Si fosse vento, o tempesterei. Si fosse acqua, l'annegherei. Si fosse Dio, manderei lei in profondo.
Vai avanti tu, perché stai facendo molto bene.
Benissimo, benissimo.
Si fosse Papa, sarei allor giocondo, che tutti i cristiani imbrigherei. Si fosse imperator, sai che farei? A tutti mozzerei lo capo a tondo.
Si fosse morte, andarei da mio padre. Si fosse vita, fuggirei da lui. Te tu mi dici, similmente faria da mia madre.
Si fosse cieco, come sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide, lascerei altrui.
Benissimo, dai, ce l'abbiamo portato a casa. Bene,
noi ci sentiamo veramente vicini a questo componimento, perché viene usato uno dei nostri aggettivi, se non l'aggettivo preferito, laide.
Non a caso ho scelto proprio, pensando a voi, ho scelto questo sonetto, perché ho pensato che mi poteva in qualche modo intrigare, diciamo così.
E cosa facciamo? Facciamo noi la parafrasi, ci proviamo?
Ma sì, provateci, non è difficile, non è complicato.
Allora, guardi,
può fare.
Io ho qua anche la versione del Vitale e del Contini, che sono più semplici. C'è quella in italiano. Vabbè, praticamente lui si immagina di essere altro rispetto a se stesso, è evidente che non si trova bene col suo corpo, con la sua vita.
Secondo me non è una questione di corpo, è proprio più di portafogli, credo.
Diciamo che ce l'ha per tutti, ce ne ha per tutti.
E comunque, come dicevamo prima, lui è contro il Papa.
Allora, ma non solo, allora, lui è contro, allora, intanto lui è contro il mondo in generale, no? Per cui nella prima quartina dice appunto: se io fossi fuoco brucerei, tempesterei il mondo, se fossi acqua lo annegherei, e se fossi Dio farei sparire il mondo, proprio lo farei sprofondare. E poi ce l'ha sia con il Papa che con l'imperatore, comunque ce l'ha
col potere,
con le istituzioni di potere, no? Cioè i due poteri universali di quel periodo, ce ne ha sia per il Papa che per l'imperatore. Se fossi Papa mi sarei contento di imbrogliare, no, in qualche modo tutti i cristiani, e così se fossi imperatore taglierei la testa a tutti. E ce n'è anche per il padre e la madre, perché lui non ha un pessimo rapporto soprattutto col padre, ve l'ho detto, perché il padre insomma non elargiva soldi al figlio, che li sperperava nel gioco, per cui dice addirittura: se io fossi la morte scapperei addirittura da mio padre, ma anche se fossi la vita scapperei da lui. E nello stesso modo, per par condicio, anche la madre. Quindi invettive per tutti. Poi alla fine chiude con questo: se io fossi cieco, infatti io sono cieco, e dice un po' quello che è lui alla fine, no? Mi terrei le donne belle e le altre, quelle brutte, le lascerei agli altri.
Vabbè, ma è veramente, cioè questo qua è veramente uno terra terra, quindi insomma.
Nel senso,
manda a quel paese questi e quelli, e poi dice che vuole...
Vuole le sfitinze. Cioè lui è un gallo di Dio in realtà, vuole le sfitinze. E
sì, alla fine, sì.
Quindi non è che ci riporta a dei concetti aulici, introspettivi, come noi poeti moderni tendiamo a fare.
No, assolutamente.
Ma no, però
è
Disma...
proprio un'esaltazione del piacere, sostanzialmente. Oh, diciamo,
ma Roberta, cioè Disma non si accorge, però, perché secondo me va via un po' troppo facile. Perché non si è accorto del sapiente uso delle anafore.
Bravo.
Che sono, giustamente, quali sono le anafore?
E tutti quello se fosse, esatto.
Tra l'altro, due piccole curiosità. Vabbè, intanto sicuramente saprete che questo sonetto è stato musicato da De André.
Sì. Ah beh, certo, ce lo chiedono.
Ce lo chiedono. Lo mettiamo?
Direi che come chiusa poi ci starebbe bene. E anche Giorgio Gaber, se vi ricordate, in Io se fossi Gaber, in qualche modo riprende un po' questa anafora, no? E soprattutto nel testo del Io se fossi Dio, non so se ve lo ricordate, che va giù pesantissimo contro tutti e insomma contro tutto e tutti. Tant'è che insomma Io se fossi Dio è stata anche censurata per un parecchio tempo. Quindi insomma è una diciamo, Cecco ha comunque è stato esempio anche, preso d'esempio anche da grandi contemporanei come il grandissimo Giorgio Gaber.
Ecco, scusa, c'è Federica che alzava la mano, che voleva dare una sua interpretazione. Sì. Federica,
prego.
Cosa volevi dire?
No, semplicemente che quale interpretazione? Semplicemente
cosa comunica, sì. Cioè tu quando senti questa poesia vorresti essere una di quelle donzelle cui si rivolge Cecco, oppure pensi che sia un maschilista infame da organizzargli una manifestazione femminista sotto casa, come
con le pentole stang di notte, tang.
Di sicuro quando l'ho studiata la prima volta a scuola ero rimasta colpita, perché il periodo è attiguo al periodo del Dolce Stil Novo, quindi leggi le poesie e le novelle di Dante, poi leggi quella di Cecco Angiolieri.
E lui è un punk, diciamo.
Esatto, era punk. Un attimo.
E quindi arrossivi quando sentivi queste parole.
O inorridivi.
Inorridivo.
Inorridivo. Adesso no, l'hai metabolizzato.
No, adesso sono più grande.
Più grande. Va bene, e professoressa, credo che la lettura che è uscita oggi di questa poesia sia definitiva. Possiamo tranquillamente comunicare al Vitale, al Marti, al Contini che abbiamo fatto meglio.
Beh, sicuramente.
Sicuramente.
Senza dubbio.
Perfetto. La ringraziamo allora. Voleva aggiungere qualcosa? La Sineddoche? No.
Ancora?
No, no,
l'unica figura retorica un po' significativa è la Napola, e l'altra per il resto. La Sineddoche la troveremo in altre
poesie, soprattutto
del Novecento, ma ecco, quando la troviamo poi ti chiederò di riconoscerla.
Grazie. Allora. Professoressa, buona pre-sabato e buon weekend.
Grazie mille, ci risentiamo tra quindi due settimane e
buon poetaro
che adesso ascolteremo De André che ci canta il sonetto di Ciaccondiolieri.
Ciao, grazie.
Ciao. Ciao.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao.
Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Se fosse papa stare all'or giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Se fosse morte andarei da mio padre, se fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie laide lasserei altrui. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
Allora, partiamo con degli annunci sensazionali, proprio in finire di puntata.
Sì, allora ci arriva un'email fresca fresca da parte, indovinate di chi? Magico Maggio! Sì, caro Magico Maggio, il cantautore... che non manchiamo mai di sostenere, grazie un po' alla sua insistenza, un po' al fatto che ci sfagiola particolarmente dal punto di vista artistico.
Si fa delle canzoni pazze. Ne mandiamo un'altra, così deve fare un'altra tessera.
Però dice di dirglielo con un po' d'anticipo.
Okay,
sì. Allora, ogni volta che mandiamo in onda una sua canzone, lui fa una tessera. È anche questo un grosso incentivo a mandarlo in onda.
Diciamo la verità: l'incentivo maggiore è che è molto bravo.
Sì,
poi...
sì, il valore artistico. In più c'è anche questo corollario che ci sfagiola ulteriormente. A proposito di tessere, ci scrive anche Mario, ma forse l'avevamo letto o ce lo siamo
non l'abbiamo letto, leggiamolo.
Scusa, non Mario, ma Massimo, che ci chiede: ma quando fate la tessera per l'asta per la tessera 0001 del 2024? Ah, caro Massimo, te la vuoi accaparrare, perché l'anno scorso ti sei beccato quella del 2023.
Quanto aveva cacciato?
300. Una cifra molto importante.
Secondo me così a naso l'asta sarà verso fine dicembre.
Fine?
Primi di gennaio.
Così a naso ti dico che l'asta sarà la settimana prossima.
Aspetta, te lo dico.
Ah, per quella volta. Ma è difficile tirare così in lungo, eh.
Vabbè, vediamo. Dai,
vabbè, stavamo valutando due opzioni, diciamo, antitetiche in questo momento.
A un certo punto ci sarà.
Allora, guarda, è facile. Le tessere importanti sono due. Quindi ne facciamo una in due periodi diversi, diciamo, dell'anno, della campagna di tesseramento che sta per partire. Non state all'ascolto per sapere quando. La tessera 0001 e la tessera 1076, cioè la tessera 107.6.
Che sono due tessere prestigiosissime.
Sì.
Le abbiamo già prima durante la trasmissione. Ci siamo resi conto di non esserci ricordati di averle messe via.
No, invece
sono state messe in sicurezza.
Arianna Masera l'ha messa in sicurezza. Bene. In cassaforte, la 0001, quindi non vi preoccupate, anche la 1076 è al sicuro, quindi faremo delle aste. Sì, Massimo, potrai ovviamente giocare per partecipare a quella che ti interessa di più. Rimanete all'ascolto, lo faremo durante Poveri ma Belli, certamente, ma forse anche in altri momenti speciali, durante le vacanze di Natale. Troppo? Stiamo svelando troppo?
Va bene, vedremo, torniamo lunedì.
Ciao!
Ciao! Ciao, ciao. Ciao Federica!
Ciao!
Cosa fai
Evviva gli stagisti!
No, questo weekend sono ancora qua a Milano.
Non vai a prenderci
Non vai a, a portarci le piadine.
Le torte.
Ma ho detto il weekend del 25.
No, scusa, ok. Vabbè, non ci ricordiamo perché siamo famelici.
Grazie.
Cioè, devo già tornare la prossima. Ancora sì. Devo comprarli.
Vedi tu.
Buonissime le piadine, le abbiamo mangiate.
Buone, cioè, ma venite giù voi con me.
Hai ragione, forse dovremmo fare un giro al mare.
Andiamo alla linea Cecilia di Lieto. Ciao.
Ciao.